Podstar. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza ed è assolutamente vietato ai minori di 18 anni. Questo podcast non incoraggia né promuove alcun tipo di gioco d'azzardo o di servizio ad esso connesso. I dati e i contenuti sono condivisi a solo scopo informativo, al fine di creare consapevolezza sui fattori di rischio legati al gioco d'azzardo e sui valori connessi al gioco legale. Si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
Sono Marcello Marigliano e questo è Il Giocatore d'Azzardo. Vi va di fare una scommessa? Da giocatore professionista vi convincerò che il gioco d'azzardo in effetti d'azzardo ha ben poco. Insieme scopriremo segreti, insidie e regole di questo mondo complicato.
Bene, allora benvenuti alla puntata del Giocatore d'Azzardo. Mi trovo in questa situazione inusuale per me, visto che normalmente sono il conduttore del mio podcast, ma oggi sono qui per presentarvi il vero protagonista di questo podcast, che è Marcello Marigliano, e che ci farà scoprire il gioco d'azzardo. Quindi, Marcello, iniziamo a capire, a inquadrare che cos'è effettivamente un gambler professionista, perché questa è la tua professione, corretto?
Sono felice di aver ricevuto un documento dal fisco inglese nel quale vengo definito professional gambler.
Okay.
E questa per me è stata una piccola soddisfazione, perché in Italia avevo sempre bisogno un po' di nascondermi rispetto a questa attività vista e capita male molto spesso.
Io nella mia professione sento spesso un'espressione che a me dà abbastanza fastidio, che è giocare in borsa, no? Perché è una definizione in cui non mi riconosco, non mi ci ritrovo. Però ci sono degli aspetti, in effetti, in cui diciamo i meccanismi dei mercati finanziari in qualche maniera restano in qualche modo sovrapponibili a quelli del mercato, o meglio, del mondo del gambling, no? In particolare, io direi, quando hai la sensazione di poter creare dei modelli di comportamento. Penso, ma questo me lo dirai tu, che esistano degli ambiti del gioco che sono più partecipati, laddove le persone hanno la sensazione di poter in qualche maniera modellizzare le loro aspettative. Faccio l'esempio del lotto con i numeri ritardatari, o non lo so, alla roulette, il pass, il monk, che uno si gioca magari a seconda di quante volte è uscito in precedenza o quale tipo di ricorrenza gli sembra che abbiano le cose, quando in realtà in entrambi gli esempi che ho fatto la statistica in termini di scienza ci dice che questa roba non è modellizzabile, ogni volta le probabilità ricominciano da zero. Quindi mi sbaglio nel pensare che laddove le persone credono di poter creare dei modelli giocano più volentieri o più facilmente o maggiormente, o mi sbaglio?
C'è un'intuizione giusta, ma nel concreto hai usato degli esempi secondo me sbagliati.
Okay.
Innanzitutto, il gioco d'azzardo è, come giustamente sono d'accordo, effettivamente giocare in borsa è quasi diseducativo. Il dire, l'utilizzare il verbo giocare in borsa. Quello che succede anche nel gioco è che molto spesso vengono usati dei termini, secondo me, diseducativi. Io ho scelto come titolo il giocatore d'azzardo proprio per sensibilizzare l'audience all'utilizzo di questa parola, che a me dà fastidio, perché di azzardo in quello che io faccio non è che ci sia veramente tanto. C'è molto calcolo del rischio, e soprattutto giocare a dei giochi che lasciano la possibilità di vincere. In che senso? E qua secondo me c'è qualche cosa di simile anche al mercato finanziario, o ai mercati finanziari più precisamente. Nel gioco, soprattutto nei giochi che sono solito fare, esiste la quota, che è assimilabile a quello che nei mercati finanziari si chiama il prezzo. La quota nel gioco in effetti è l'inverso della probabilità dell'evento,
okay.
Ma la probabilità dell'evento è solo teorica. Nessuno sa che probabilità c'è che il Napoli stasera batti il Real Madrid o viceversa, e nessuno sa esattamente quantificare questa probabilità. La stessa cosa nel mercato azionario: nessuno veramente conosce il prezzo di una società o di un pezzettino di quella società. Molto spesso quel prezzo è generato dall'incrocio tra domanda e offerta. E la stessa identica cosa succede nel gioco. Il concetto che tu stavi utilizzando di voler modellizzare queste distribuzioni e queste previsioni esiste moltissimo nel gioco, come certo. Immagino esista nel mercato finanziario, ed è uno strumento utilizzato da delle persone che hanno sviluppato dei modelli matematici che tendono ad essere migliorativi appunto nella selezione del giusto valore di questa probabilità.
Bene, sono contento che hai fatto questo parallelo, diciamo, tra i mercati finanziari e il tuo ambito, quello del gioco professionale, che si distingue dal gioco amatoriale. Poi magari approfondiamo anche questo aspetto. Sono contento che l'hai fatto perché sostanzialmente tu hai citato, non l'hai citato direttamente, ma l'hai citato indirettamente, il meccanismo della saggezza delle folle, che è quello che sui mercati fa sì che quando uno strumento è particolarmente scambiato, quindi la partecipazione agli scambi di questo strumento è molto elevata, si tende a pensare che il prezzo assegnato dal mercato sia più vicino alla verità, no? E mi sembra di aver capito che il tema delle quote a cui accennavi prima di fatto non è altro che un numero che si realizza in base alla partecipazione, i possibili esiti dell'evento, quindi l'1x2 nel caso di una partita di calcio, in modo che, insomma, se la maggior parte delle persone punta sull'1, evidentemente il bookmaker stabilisce che la probabilità dell'1 è più elevata che non della x o del 2, e di conseguenza la quota che viene riconosciuta. Perché io penso che molti credano che il bookmaker sia il primo gambler, no? Quello che assegna le quote e quindi stabilisce il premio a chi scommette, ma in realtà sono gli scommettitori a generare la dimensione della quota, corretto?
Per una parte è corretto ed è vero, però il bookmaker ha degli strumenti. Uno strumento importantissimo che il bookmaker ha è distribuire l'accettazione del gioco in funzione del tempo che manca alla partita. Quindi se la quota viene esposta 2 settimane prima della partita, il gioco accettato su quella partita a quella quota 2 settimane prima della partita sarà molto minore rispetto al gioco accettato il giorno della partita. Questo che cosa genera? Genera un continuo, come dire, logorio della quota, un continuo piccolo cambiamento della quota con mercati inversi alla liquidità e quindi anche al potere decisionale dell'abilità dello scommettitore. Forse un concetto un po' complicato, però diciamo è un dato di fatto che il bookmaker nella evoluzione della raccolta del gioco riesce a gestire il prezzo e quindi a diminuire il rischio che ha di avere un prezzo sbagliato. C'è una cosa che mi preme sottolineare, una differenza rispetto ai mercati finanziari, scusa che li chiamo così.
No, so. Così si chiamano, quindi.
Anche mercato, insomma. Comunque, una cosa che differenzia le scommesse dai mercati finanziari, ed è questo interessante rispetto alla frase, alla teoria che delle, come si chiamava?
La saggezza delle folle.
È molto interessante ricordarsi che nel mondo delle scommesse l'evento finalmente si svolge. E questa cosa non succede nell'ambito dei mercati finanziari, ed è per questo che c'è bisogno in qualche maniera di avere un riferimento come se fosse di durata infinito, quello del prezzo, perché lo svolgimento dell'evento finalmente è come una prova della distribuzione delle probabilità. Perché poi quando l'evento si svolge, effettivamente si potrà vedere se quella quota data a quell'evento era più o meno plausibile, magari dal numero di occasioni, magari dal numero di tiri. E questa differenza è veramente sostanziale, ma non è una differenza che allontana i due mercati, è semplicemente come se fosse un esempio, un esperimento pratico che il mercato finanziario può utilizzare nella diciamo, nel decretare le proprie leggi.
Hai ragione, i mercati sono un gioco infinito che ha degli episodi rivelatori, che sono per esempio la riunione di una banca centrale, quindi qualcuno ha preso posizione prima sull'ipotesi che i tassi verranno tagliati, rialzati o lasciati stabili, eccetera, e questa cosa poi a un certo punto effettivamente avviene, però il minuto dopo in cui è avvenuta la partita continua, no? E si punta già alla prossima riunione o a quello che magari dice in conferenza stampa il banchiere centrale nello spiegare le sue scelte. Scendendo le singole società, ogni tre mesi c'è la stagione della pubblicazione dei dati trimestrali, quindi anche lì, come dire, l'evento avviene, cioè l'azienda comunica ufficialmente quanti utili ha fatto, che fatturato ha fatto, che vendite prospetta di fare per il futuro, però anche lì l'evento avviene, ma come dire, non è che l'azienda viene liquidata, a quel punto tutti gli azionisti ricevono X in base a quelli che sono stati i risultati, il gioco ricomincia.
Certo.
Senti, ma io di recente ho letto un romanzo bellissimo, di recente pubblicazione, Il giocatore di Dostoevskij, che racconta prevalentemente le vicende al tavolo della roulette da parte del protagonista. Ci sono altri momenti in cui gioca Trent Corrant, però tendenzialmente è centrato sulla roulette. Immagino che un gambler professionista come sei tu abbia, come dire, degli ambiti specifici in cui gioca, nel senso che ci sono molti modi di giocare, no? Si può scommettere, come facevamo prima l'esempio della partita dell'evento sportivo, si può giocare a carte, si può giocare al tavolo da gioco, si può scommettere in molti ambiti, lotto abbiamo citato anche. Immagino che tu abbia dei campi di applicazione non solo preferiti, ma dove ritieni che ci possa essere più applicazione di professionalità da parte tua, mentre invece ci sono dei campi che sono magari frequentati da altri o tendenzialmente più popolati di giocatori amatoriali.
Assolutamente sì.
Ok.
Anche io ho letto Il giocatore di Dostoevskij, purtroppo l'ho letto in adolescenza, ma qualche cosa comunque mi ricordo. E diciamo, il protagonista del libro è un classico esempio di quello che può essere definito un giocatore perdente, perché un giocatore perdente, oppure una persona che accetta l'idea di perdere una parte del proprio denaro per comprare un divertimento, comprare un'emozione in cambio di quella piccola parte di denaro persa, non ha veramente cura della scelta del gioco, ha piuttosto interesse a comprare il sogno della vincita, oppure in certi casi anche il sogno o il, diciamo, il dispiacere della perdita, intesa come probabile voglia autodistruttiva.
Di autopunirsi,
sì. Sì, ma questo entreremo nel campo che affronterò della ludopatia.
Peraltro
della ludopatia.
Molto vero, perché il protagonista del libro a un certo punto vince,
certo,
ma di fatto regala la sua vincita, certo, a una donna di cui peraltro non è nemmeno particolarmente...
Ma è probabile, succede abbastanza spesso proprio psicologicamente, che i soldi vinti siano una specie di valore per comprare qualche cosa che normalmente non possiamo permetterci, oppure di fare semplicemente, di generare felicità, uh-huh, in persone alle quali vogliamo bene o che ci stanno a cuore. Capita, perché il denaro vinto viene percepito come denaro in qualche maniera piovuto dal cielo.
Forse vale di più l'idea di, come dire, asseverare il proprio ruolo di vincente che non la materialità della posta vinta.
Sì, probabile, cioè, sicuramente, diciamo, sono d'accordo. Comunque, tornando adesso,
sì,
alla tua domanda, perché sennò
sì, hai ragione,
mi perdo.
Troppe parentesi.
Allora, io in effetti ho fatto tantissimi giochi nella mia vita. Veramente ho esplorato un po' tutti i campi nell'ambito del gambling, chiamiamolo così. Ho giocato a poker tantissimo, ho guadagnato i primi soldi, diciamo, che mi hanno permesso un certo ascensore sociale grazie proprio al denaro che vincevo col poker. Mi sono pagato gli studi, ho giocato ai cavalli,
okay,
ho giocato e vinto ai cavalli, ho giocato a blackjack e vinto a blackjack, ho giocato ovviamente alle scommesse in tutti i campi, tennis, calcio, basket, chi più ne ha più ne metta. Ed è molto divertente, questo lo dico con un certo piacere, che uno dei giochi che preferisco è la famosa schedina del Totocalcio.
Ma dai.
Io sono ancora adesso, diciamo, posso dire che è una delle mie fonti di reddito principale. Gioco le schedine, per esempio, in Spagna e in Francia, in Italia un po' meno, perché il gioco è proprio per quello che so, vengo a dire. Il problema in tutti i giochi è quando il gioco è definibile nell'ambito della distribuzione delle probabilità. Okay. Mi spiego meglio. L'esempio più classico, testa e croce. La distribuzione delle probabilità in quel caso è semplicissima. 50% che esce testa, 50% che esce croce. Se vado al casinò e c'è per assurdo il gioco di testa o croce, probabilmente verrò pagato 0,97 se indovino uno dei due lati, e quel 3% di differenza rappresenta la tassa che io pago al mio divertimento. Quando questa tassa non è definibile, come nel caso di testo croce, okay, come nel caso della roulette, che invece, certo, è definibile, come nel caso del 30 e 40, che è definibile. Ora, in quei casi, quando questa definizione, diciamo, questa distribuzione delle probabilità non è definibile con la stessa certezza, ecco che nasce un mondo. Nasce il mondo delle interpretazioni. Il bookmaker che espone la quota della partita Napoli contro la Juventus fa una previsione. Quella previsione è probabilmente sbagliata. Uh-huh. Il fatto che sia sbagliata è una possibilità. Il fatto che sia giusta è un'altra possibilità. Se io sono, come spero di essere, un giocatore professionista, se riesco a capire meglio del bookmaker dove c'è l'errore e dove la quota è sbagliata, posso avere delle aspettative di vincita migliori del bookmaker che vado a sfidare. Questo esercizio...
Che poi, scusa, in realtà sarebbe sufficiente avere aspettative di vincita migliori che andare a caso.
Andare a caso no, perché il problema è che il bookmaker non espone una quota giusta. Come nel caso del casinò, espone una quota che contiene una percentuale di aggio, si chiama. Uh-huh. Quindi la somma delle percentuali dei segni, quindi l'inverso delle quote, lo so che può sembrare un po' complicato, ma è molto semplice, è come se...
Scusa, lo scopo di questo podcast è divulgare questo argomento,
esattamente,
quindi anche se è complicato,
però,
devi andare avanti.
Sarebbe utile, come dire, soffermarsi, e probabilmente lo farò, su quello che significa la quota e l'inverso della probabilità, perché può sembrare semplice, ma non è così immediato. Mm-hmm. Nel caso di testo croce, la probabilità è 0,5, quindi 1 su 2, quindi la quota è l'inverso, quindi 2 su 1. La quota corretta è che il bookmaker restituisca due volte quello che si punta, la puntata più la vincita.
Certo.
E in questo caso è abbastanza semplice da capire. I bookmaker quindi espongono delle quote che hanno la somma delle probabilità in aggio, cioè conservano una percentuale per loro. In alcuni casi sono degli aggi molto larghi, quindi possono arrivare al 5, al 6%, al 7%. Io addirittura, uno dei bookmaker con i quali scommetto spesso è un bookmaker francese, ovviamente legale, che si chiama Francis Deger, e qualche volta Francis Deger in questo periodo tiene un aggio del 20% sulle quote. Quindi purtroppo quello che dicevi tu non è tanto realizzabile. Non è possibile giocare a caso, perché giocare a caso significherebbe automaticamente perdere l'aggio che i bookmaker conservano.
No, ma io lo dicevo nei termini di, se sono un professionista, il mio scopo è avere un approccio che mi permetta di avere un risultato migliore dell'amatore che gioca a caso, evidentemente.
No, perché il mio avversario non è l'amatore. Il mio avversario è il bookmaker. Questa è una cosa che adoro delle scommesse, perché quando giocavo a poker detestavo l'idea di dover vincere i soldi dal mio avversario direttamente, mentre il bookmaker mi consente di depersonalizzare, diciamo, la mia vincita, e quindi renderla un po' più etica.
Ma scusa, quindi la teoria secondo cui il banco vince sempre?
La teoria secondo cui il banco vince sempre si applica ai giochi, per esempio, del casinò, dove il banco non prende un rischio. in teoria, perché poi anche su quello potremmo discutere. Io prima ho detto che per esempio a Blackjack sono stato capace di vincere, e non sono l'unico, è abbastanza battibile da un punto di vista matematico il gioco del Blackjack al casinò. Perché? Perché le regole non prevedono determinate situazioni, per esempio il calcolo delle carte, che può generare dei vantaggi matematici. D'altronde ci sono anche dei film che parlano, sì, certo, di questo, quindi è un argomento sviscerato.
C'era uno con Kevin Spacey, se ricordo bene.
Mi pare, sì, si chiamava, sì. Anche se comunque nella pratica è molto molto più difficile di quello che il film fa apparire. Sì, sì, però diciamo pochi lo sanno. Per esempio in Francia il Blackjack si gioca con una regola strana che si chiama Early Surrender, che rende il gioco equo. Incredibile. Se si va nei casinò e si gioca con questa regola, Blackjack, conoscendo la regola matematica della distribuzione delle probabilità, si può giocare in maniera equa.
Senti, torniamo un attimo a Dostoevskij e al giocatore, sì, no? Perché il comportamento del personaggio nel romanzo manifesta tutti i lati della ludopatia, che peraltro è uno degli argomenti che mi rendeva dubbioso di partecipare a questo podcast. Quindi ti va di parlare un secondo di questo, certo, di questo aspetto?
Va premesso che una delle puntate del podcast sarà dedicata, okay, alla ludopatia con un esperto, perché ovviamente io non so veramente, diciamo, come dire, le tue esperienze nel campo, ma io sono sicuro di avere delle esperienze lato gioco, ma lato psiche, lato psicologia, posso avere delle mie idee, ma chiaramente ci sarebbe bisogno di interpellare delle persone.
Non hai delle competenze verticali.
Delle competenze.
Certo.
Ora, io posso dire sicuramente una delle cose che sono molto importanti lato gioco. Innanzitutto che io mi definisco un ludopatico.
Okay.
Mi definisco un ludopatico che ha imparato a un certo punto del progredire della sua relazione con il gioco, ha imparato a vincere. Un po' perché aveva questo talento e un po' perché gli serviva vincere per continuare a giocare. Probabilmente queste due cose sono distribuite in qualche maniera. L'altra cosa che mi sento di dire è che giocare è pericoloso. È una cosa addirittura forse sconsigliabile. Però tantissime attività umane sono pericolose e sono sconsigliabili. E fa parte proprio della nostra natura umana volerlo fare comunque. Quindi non è che non dobbiamo giocare. Tra l'altro giocare senza il danaro, quindi giocare semplicemente divertendosi, certo, è un qualche cosa che, diciamo, è importantissimo per l'evoluzione di ciascuno di noi ed è una delle attività fondamentali che, per esempio, i bambini hanno bisogno di fare. Di
ma anche gli adulti.
Gli adulti assolutamente sì, cioè è un'attività importantissima a qualsiasi età, ai bambini viene riconosciuto di più.
Sì, ecco, bravo.
Ora, anche giocare senza il danaro può essere ludopatico. In effetti le parole certe volte sono semplicemente delle scatole nelle quali i contenuti vengono messi un po', diciamo, a seconda dell'interpretazione. La parola ludopatico non rende esattamente l'idea, perché secondo me si dovrebbe parlare di eccesso rispetto a quella che io definirei una dipendenza. Per me la ludopatia non è altro che una dipendenza dalle emozioni del gioco, che certe volte può essere eccessiva. E questo l'ho visto e l'ho verificato con me. E questo credo che sia il problema che si può, diciamo, in qualche maniera semplificare nel affrontare l'argomento ludopatia. Mi viene anche di suggerire, da un certo punto di vista, un approccio migliorativo alla relazione dell'essere umano con questa potenziale dipendenza. Come in ogni altro caso, come in ogni altra situazione di potenziale dipendenza, secondo me è importante educarsi e aumentare la propria consapevolezza. Anche nei mercati finanziari si può sviluppare una forma di ludopatia e di dipendenza dal risultato che i mercati finanziari possono generare in corrispondenza delle nostre scelte. Incanalare quelle emozioni e quelle scelte è la cosa migliore che ciascuno di noi può fare, quindi conoscersi e migliorarsi.
Senti, visto che sei tornato ancora sui mercati finanziari, a questo punto voglio lanciarti quasi una sfida, no? Allora, io lavoro quotidianamente con uno strumento che si chiama Bloomberg, che è uno strumento dove riesco ad analizzare i dettagli degli strumenti finanziari e insieme ad avere un flusso di notizie. Diciamo che probabilmente la convinzione radicata media è che il flusso di notizie può spostare, anzi effettivamente lo fa, no? di spostare i prezzi, perché sposta le valutazioni degli strumenti in base agli andamenti economici sottostanti. Però è anche vero il contrario, cioè che quello che avviene sui mercati finanziari diventa una notizia. La saggezza delle folle che citavamo prima fa sì che quando il comportamento degli investitori sposta sensibilmente il prezzo di qualcosa, beh, il fatto che questo prezzo si sia spostato e che segnali delle convinzioni diffuse, che ne so, che Tesla stia diventando, per esempio, il primo marchio automobilistico mondiale, diventa una notizia, no? Allora, perché faccio tutta questa premessa? Perché se le piattaforme, diciamo così, di gambling arrivassero a produrre in qualche maniera l'opinione dei partecipanti, visto che hanno, come si dice, skin in the game in questo caso, e quindi diventassero delle forme di sondaggi d'opinione, non pensi che si potrebbe creare in qualche maniera un nuovo canale che genera delle informazioni utili anche a chi poi non sta partecipando attivamente?
Sì e no. C'è una differenza sostanziale ancora tra il mercato finanziario e il mercato delle scommesse. Nel mercato delle scommesse l'industria dei bookmakers,
sì,
è molteplice. I raccoglitori di gioco sono soggetti molteplici. Esisteranno probabilmente centinaia di migliaia di bookmaker nel mondo e ognuno di loro avrà una strategia di raccolta di gioco che si differenzia da quella degli altri.
Okay.
Quindi questo, la risposta immediata sarebbe no. Se non che succede una cosa strana, che da un po' di anni a questa parte nel mondo del gioco si è cercato di far diventare questo mercato dei prezzi un mercato unico. Questo per abbattere anche dei costi, per evitare che diciamo di pagare quelli che una volta si chiamavano i quotisti, cioè le persone esperte che stabilivano le probabilità degli eventi. Adesso i bookmaker preferiscono copiarsi, quindi avere praticamente delle quote che si assomigliano e non avere delle differenze. Perciò ti ho risposto sì e no, però la risposta è più no, perché comunque, anche se si copiano i bookmaker, e non hanno delle accettazioni veramente simili, e il giocatore dall'altro lato si adatta alla strategia del bookmaker per fare dei flussi che influenzano le quote in funzione di quello che è l'obiettivo personale. È un po' complicato, lo spiego meglio. Per esempio, il giocatore che deve scommettere 1.000 euro potrebbe essere interessato a non scommettere quei 1.000 euro prima che la partita cominci. Se il giocatore che scommette 1.000 euro è molto più bravo di quello che gioca scommette 10 euro, quello che scommette 10 euro potrebbe influenzare in maniera, tra virgolette, sbagliata il prezzo, perché chi veramente ha quella percezione, diciamo, superiore della qualità del prezzo è quello che gioca 1.000 euro, quello che gioca di più. Quindi chi scommette di più ha probabilmente un potere di
spostare la quota,
maggiore di quello che scommette di meno. E non solo questo, molto spesso si adatta alle condizioni del bookmaker che deve battere. Questo nel caso in cui sia una persona, tra virgolette, abile nello scommettere. Chiaramente parto dal presupposto che nei mercati finanziari i prezzi si muovono soprattutto quando si muovono delle persone considerate abili, che generano dei flussi di, in qualche maniera, copia della scommessa, chiamiamola così, anche se non è giusto, come giustamente hai detto tu.
Vabbè,
non so se sono stato chiaro.
Sì, sì, io volevo trovare un'applicazione, diciamo, socialmente utile, no? Nel senso che se la raccolta come dire, anche la distribuzione di quelle che sono il posizionamento degli investitori su eventi che i mercati finanziari come dire, tracciano il comportamento di alcune cose, non di tutte chiaramente, quindi se ci fosse il modo di collezionare il posizionamento degli investitori su determinati eventi, questo rappresenterebbe in qualche maniera una fonte di notizia, perché direbbe qual è l'opinione concreta, diciamo così, di chi partecipa.
Ma ti assicuro, succede.
Ah, ecco.
Succede però in un altro ambito. Mm. In che ambito? Cioè, il calcio per esempio è un fenomeno sociale. Adesso sempre di più gli allenatori,
sì,
i dirigenti, chi deve scegliere i calciatori, guardano anche le quote dei bookmaker per capire dove sono posizionati. Adesso dico una cosa, secondo me, divertente, cioè nel senso che è incredibile che poche persone lo sappiano. Il proprietario del Brighton, una squadra notevole, abbastanza importante della, sì, Premier League,
sì,
è il proprietario del Brentford, altra squadra di ottima categoria nella Premier League. Entrambe sono dei scommettitori professionisti, i due proprietari, okay, della squadra. Sono le due squadre che hanno i conti economici migliori nella Premier League. Questo perché succede? Succede perché loro hanno portato la loro esperienza di scommettitori nella gestione,
nella parte manageriale
della, quindi sono stati in grado di capire, diciamo, come dire, le probabilità, per esempio, che un giocatore X riuscisse meglio di un giocatore Y e di quello che serviva fare affinché questa cosa fosse in qualche maniera facile da prevedere, e quindi sono stati capaci di comprare dei giocatori a dei valori abbastanza bassi, diciamo, come vorremmo fare tutti col fantacalcio più o meno, no? e quindi diciamo hanno fatto di questo un business. E anche il fatto che molte società di calcio sono comprate adesso dai fondi americani, sì, è più o meno dovuta allo stesso motivo, perché gli americani utilizzano già da tempo degli strumenti di intelligenza artificiale, di modelli matematici per scegliere nei loro sport i calciatori, per fare mercato,
costruire la rosa, mm-hmm,
e stanno quindi cercando di anticipare il mercato, quindi di anticipare le altre società nell'operare in quest'ambito. Chiaramente adesso è tutta una corsa, tutti lo vogliono fare, tutti cercano di utilizzare le persone giuste per farlo, e per quello che dicevi tu, in effetti è come utilizzare le quote, come utilizzare le previsioni della massa per prendere delle decisioni,
esatto,
per capire esattamente il valore della propria squadra. Poi c'è anche un'ulteriore applicazione. Questa, francamente, il giornalismo in Italia sappiamo che non è, diciamo, da premio Pulitzer. Mi sorprende sempre che i giornalisti sportivi, uh-huh, non abbiano nessuna competenza di scommesse. Perché certe volte nei loro commenti dicono delle cose così contraddittorie rispetto al valore espresso dalla quota. Perché se c'è qualcheduno da una qualche parte che ti dice con assoluta certezza che c'è il 90% che esce testa, e tu nella telecronaca oppure nel tuo commento dici che le probabilità sono 50-50, capirai che, insomma, è abbastanza evidente che stai dicendo qualche cosa.
Ma qui vengo in soccorso io, questo dipende dagli incentivi, diciamo.
Esatto.
Nel senso che perché uno dice delle cose dipende dall'incentivo che ha.
Ah, questo, no? Può essere.
Quindi il giornalista sportivo, l'incentivo che ha è quello di avere visibilità, e quindi anche dire delle cose che hanno una probabilità bassa, cioè, come dire, la cosa che lo paga che lo premia non è quello di dire, di fare previsioni corrette, ma di fare tipo di trasferire il tipo di messaggio che attira di più il pubblico a seguirlo.
Sì, e però quindi mi chiedo, dire qualche cosa di palesemente sbagliato non diminuisce la stima del pubblico nei tuoi confronti?
Beh, ma sai, la credibilità del giornalista sportivo probabilmente non risiede nel track record di previsioni azzeccate, perché, come dire, poi ci sono mille elementi.
Sì, ma io non
che
mi
possono
riferivo esattamente alla previsione, mi riferivo proprio a certi commenti, per esempio, che non sono effettivamente delle previsioni, come del tipo questa partita equilibrata.
Presentare ma anche qui la partigianeria è perché tu sai quali sono i tuoi lettori o i tuoi ascoltatori,
può darsi,
plagiarli in qualche maniera, incoraggiarli, insomma, in effetti, come si dice, la palla è rotonda all'inizio della, al fischio d'inizio qualunque cosa può in effetti succedere.
Che è molto probabile che la mia sia una specie di deformazione.
Ok, senti, io ho un'ultima curiosità. All'inizio della puntata mi hai detto di aver ricevuto questo attestato da gambler professionista dallo Stato inglese, corretto?
Sì.
Come si ottiene? Cioè, una patente che devi acquisire, dei test che devi superare, come avviene questa cosa?
Diciamo, l'attestato te lo danno per semplice dichiarazione, cioè basta che tu dici io faccio questo di professione. In Inghilterra è perfettamente normale, anzi è curioso sapere che in Inghilterra c'è una figura, chiamiamola una figura giuridica, anche se onestamente non è proprio assimilabile a quello, ci sono i sindacati di scommesse. Cioè i sindacati di scommettitori sono delle società tra scommettitori che uniscono le loro forze, le loro intelligenze e producono utile grazie alle scommesse. Questa cosa è tassata in Inghilterra, quindi chi produce reddito grazie a un sindacato di scommettitori viene tassata. Lo scommettitore, diciamo, individuale come me, poveretto da solo nel mio ufficetto, non deve pagare nessun tipo di tassa, e quindi tutti i redditi che io produco con le vincite di gioco sono esentasse. Io francamente non sono molto d'accordo, devo dirti la verità, secondo me dovrei pagare delle tasse, però è la legge inglese.
Certo.
Detto questo, come si fa? Forse tu mi volevi chiedere come si fa in generale a diventare gambler, professional gambler.
Sì, certo, insomma.
Allora,
qual è il percorso, no?
Sì, una risposta semplice. La matematica.
Okay.
Cioè la matematica chiaramente applicata con una logica ferrea e con gli strumenti che la matematica fornisce aiuta tantissimo. È inevitabile che un matematico che è abituato a trattare i numeri con attenzione capisce se sta giocando bene o sta giocando male. Però pure il matematico si può convincere che la Juve batte il Napoli, e questo io da napoletano lo ritengo assurdo. Ora anche lui può sbagliare. Diventare veramente, fare veramente una professione del gioco, a parte che non è veramente così consigliabile, ma è una cosa che corrisponde sicuramente a un talento. Ci sono sicuramente dei libri che possono aiutare, in tutti i campi ormai ci sono dei libri che parlano dei ragionamenti che qualcheduno ha già fatto, oppure c'è una cosa molto più semplice da fare, ascoltare questo podcast e alla fine di questo percorso, diciamo, magari avere una percezione migliore delle possibilità che si ha di vincere giocando.
Guarda che hai un futuro come giornalista sportivo, perché la statistica dice che la Juventus e il Napoli lo batte anche con una certa frequenza.
La statistica si sbaglia. Chi ha detto i matematici odiano la statistica?
Senti, ti ringrazio di avermi in qualche maniera presentato, perché io non l'ho fatto. Mi hai chiamato Alieno, in effetti il mio nickname è Alieno Gentile, sono il co-host di un podcast che si chiama Economia per Tutti, che tengo con Massimo Labate. Oggi sono qui in veste di ospite presentatore, ti auguro le migliori fortune, insomma, con questo podcast, e soprattutto di riuscire, mi sembra, di capire che, insomma, la tua intenzione sia quella di divulgare il messaggio anche con uno scopo educativo, quindi mi auguro che tu riesca soprattutto in questa impresa.
In effetti io sono 43 anni che più o meno faccio questa attività, e ritengo che sia arrivato il momento che, insomma, in qualche maniera contribuisca a insegnare le poche cose che ho imparato. Diciamo, ambisco a farlo con la stessa simpatia che voi siete soliti mettere nel vostro meraviglioso podcast, che io so, ovviamente ascolto.
Bene.
Ok?
Grazie.
Grazie a te.
E allora, chissà.
Alla prossima.
Alla prossima.
Ci siete ancora? Bene. Allora vi ringrazio per aver ascoltato Il Giocatore d'Azzardo, che ovviamente sono io, Marcello Marigliano. Voi, con il vostro ascolto, siete parte della mia battaglia etica contro coloro che trasformano il gioco d'azzardo in una trappola per i malcapitati giocatori. Ricordati che giocare è bello, ma vincere è meglio. Se vuoi vincere, trova chi perde. Se non lo trovi, chi perde sei tu.